Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao pod ascoltatori della Fisica di Polibio e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio parleremo di alcuni concetti di relatività speciali come la massa relativistica, che aumenta al crescere della velocità del corpo, fino ad arrivare teoricamente all'infinito via via che ci avviciniamo alla velocità della luce. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Ed eccoci live anche questo sabato mattina, grazie a chi mi segue ovviamente online, ma altrettanto segui poi il video una volta che poi è messo offline. Salutiamo Cuni, Ferruccio, Giuseppe e Rosa. Ciao Rosa a tutti. Dunque questo è un video semplice o relativamente semplice che viene da alcune domande fatte negli altri video e in pratica vorrebbe affrontare l'idea di perché non si può viaggiare più veloci della luce. La velocità della luce, come si sa ormai da più di un secolo, della relatività generale di Einstein, speciale di Einstein, è la massima velocità con cui si può trasmettere informazione ed è la velocità con cui tutto ciò che ha massa nulla può viaggiare. Se ho una massa non posso raggiungere mai la velocità della luce, servirà energia infinita. Questa è la sostanza. E vediamo perché. Tutto questo nasce appunto da quello che è il sottotitolo, cioè la massa relativistica e le trasformazioni di Lorentz. C'è da dire che il termine massa relativistica tende a essere un po' obsoleto, desueto, nel senso che oramai si parla solo di massa a riposo e il resto va trasformato nell'impulso, trasferito come nomenclatura nell'impulso. Ma insomma, sono sottigliette che però su cui bisogna fare un minimo di attenzione. Saluto anche Nando, Andrea e modestamente a parte. E appunto tutto nasce dalla trasformazione di Lorentz, ossia dal fatto che la relatività dice proprio, come dice la parola stessa, è relativo, quello che io osservo, le mie misure sono relative a come le osservo, però ci devono essere cose invarianti. E come abbiamo detto tante volte, a ogni invarianza è associata una simmetria e a ogni simmetria del sistema è associata un'invarianza. Il core, il nucleo della relatività speciale è che tutti i sistemi di riferimento sono equivalenti l'uno all'altro e ci deve essere un modulo per passare da uno all'altro, le trasformazioni di Lorentz quello che io osservo, quello che è invariante, è il modulo del quadrivettore. Però conviene andare con... Se ricordiamo i vettori tridimensionali, qui sono mostrati in due dimensioni. Un vettore è un oggetto che ha una origine, una direzione e un verso, ha una sua lunghezza, e quindi in pratica, anzi l'origine non ce l'ha, può essere traslato nello spazio, ma si può supporre uno spazio cartesiano che abbia due coordinate di partenza e di arrivo, quindi origine e fine, e quindi la distanza pitagorica tra i due punti mi dà l'intensità, e poi posso calcolare l'angolo, la direzione e così via. È una freccia, quindi di solito si rappresenta questa freccia con una lunghezza proporzionale all'intensità, ma questo è meno rilevante. Se lo voglio scrivere in coordinate cartesiane, ho le mie tre componenti, x, y e z, parto da un certo punto, vado a finire in un altro punto. Queste sono, è un modo di descrivere il mio spazio tridimensionale, ci sono coordinate polari, cilindriche, a seconda di quello che io voglio utilizzare come... se c'è una simmetria geometrica che può semplificare i conti. Sono ovviamente tutte cose identiche tra loro, non c'è nessuna differenza, è solo un modo per rappresentare il vettore. Se ci, appunto, per calcolare la lunghezza, se io ho i due punti nello spazio, e quindi posso anche definire il vettore che me li congiunge, ma anche solo se io voglio vedere questi due punti qui, quanto sono distanti tra loro, e anche qua è la distanza pitagorica. Questo punto qui e questo punto qui, faccio la differenza delle coordinate al quadrato, appunto qui si mostra solo x1, x2, y1, y2, però sono in tre dimensioni, questo è il teorema di Pitagora, la lunghezza del mio vettore o la distanza tra i due punti è questa qua. Ora il punto essenziale è proprio questo, che se io ho un vettore, una penna, una matita, un qualcosa che mi congiunge due punti, se io ruoto questo oggetto qua, la distanza, la lunghezza del vettore non varia. La lunghezza della mia penna è indipendente o se io muovo la penna, se la ruoto, tra l'altro non si vede con la sottrazione dello sfondo, se io ruoto la penna, oppure se io mi muovo, a maggior ragione, se io mi muovo e la osservo da altri angoli, la lunghezza della penna deve essere la stessa. Quindi una delle definizioni più generiche di un vettore in tre o più dimensioni è il vettore spaziale, è un oggetto la cui lunghezza è invariante per rotazioni o anche per traslazioni, ma insomma soprattutto per rotazioni. Se io ruoto il vettore o mi ruoto, la lunghezza rimane invariante. Questo è il punto essenziale, e lo stesso concetto viene portato in quattro dimensioni quando si va a parlare delle trasformazioni di Lorentz. Siamo pieni di vettori e campi vettoriali. Il vettore posizione, ossia se io sto con la macchina sull'autostrada o sulla strada, è x di t in tre dimensioni, x, y e z. Idem quanto io sto a che velocità sto andando e quant'è la mia accelerazione. La mia accelerazione è proporzionale alla forza, quindi sono tutti campi vettoriali, per questo che sono indicati con la freccia sopra, per dire appunto che sono dei vettorini, ossia sono tre numeri in pratica, questo oggetto qui ha tre numeri, questo oggetto qui ha tre numeri che dipendono dal tempo, tutti dipendono dal tempo, altrimenti insomma è banale, e questi appunto sono legati da loro dalle solite, dalle leggi della fisica, la meccanica newtoniana, F uguale a massa per accelerazione e così via. Abbiamo anche il campo elettrico e il campo magnetico, che sono degli oggetti, dei campi, che in cui essenzialmente in ciascun punto del mio spazio e del tempo, quindi questo campo elettrico mi dice quant'è il campo elettrostatico o quant'è il campo magnetico. Prendo un magnetino, in ogni punto c'è una direzione del campo magnetico e un'intensità. Sono tutti campi vettoriali, la temperatura è invece il controesempio di campo scalare. La temperatura in ogni punto è un numero, non c'è un vettore. Invece se io ho il campo magnetico qui, devo dire quanto vale e in che direzione vale il mio campo magnetico. Se vogliamo andare nella direzione appunto della relatività speciale, le cose si complicano leggermente, ma in realtà il nucleo di tutti i concetti di relatività speciale e generale è semplicemente mettere in maniera più generale possibile questa qui, che è un'equazione delle medie. S è uguale a V per T, ossia lo spazio che io percorro è pari alla velocità a cui io sto andando per il tempo. Se volete, è un po' come Douglas Adams che dice non importa dove tu vada, tu sarai lì. E questo è il motivo anche perché poi si parla impropriamente di tempo immaginario, perché se io vado a fare il modulo quadro di questa distanza qui, ossia la distanza che io ho percorso al quadrato, è data dal quadrato della velocità per il tempo al quadrato. Questo non cambia assolutamente niente, ma mi permette di portare a sinistra questa quantità qui e dire, guardate, la differenza tra lo spazio percorso, il tempo trascorso e la velocità a cui sto andando è uguale a zero, nel caso che sia appunto proprio S uguale a V per T, oppure ci può essere, dati due punti dello spazio-tempo, una certa distanza tra S1 ed S2 e trascorso un tempo T1 e T2, che può essere diversa da zero, maggiore o minore di zero. Quindi questo porta a naturalmente a introdurre quello che poi si chiama quadrivettore, ossia un vettore con quattro componenti che però non sono quattro componenti spaziali, cioè non sto descrivendo uno spazio quadridimensionale in cui c'è una quarta componente W, chiamatela come volete, in cui io idealmente mi posso muovere. Quelli ce ne sono tantissimi, può andare a 4, 5, 6, 7, quante ne volete di dimensioni. Però qui la componente temporale ha il segno meno, ma semplicemente perché l'ho portata qua a sinistra. Quindi ho le mie quattro componenti, di cui tre sono quelle spaziali. Potrei fare anche il segno meno davanti, infatti ci sono convenzioni con libri con la meno davanti a questi o il meno davanti a quest'altro. Ma resta il fatto che c'è un segno meno al quadrato. E quindi per pura comodità, per pura semplicità, uno dice, vabbè, questo è, se al quadrato ci metto la radice di meno 1 e la chiamo la quantità immaginaria, che anche lì immaginario non vuol dire niente, può essere chiamato come volete, storicamente è una generalizzazione dei numeri in cui appunto esistono anche i numeri al quadrato che mi danno un termine negativo. È solo una comodità per fare i conti e per semplificare i libri che già sarebbero sono pieni di formule, perché comunque poi soprattutto quando si fa relatività generale uno è sepolto da indici, tensori, numeri e così via. Però non c'è nulla di profondo. La profondità, se volete, sta nel tempo, nel fatto che il tempo è una dimensione completamente differente da quelle spaziali, perché si muove solo in una direzione, perché è un qualcosa che, di cui ancora non abbiamo assolutamente idea di che cosa sia, perché adesso e tra un attimo è differente, perché vado solo in una direzione. Il tempo è un concetto che c'è ancora e ci sfugge completamente. Però, di nuovo, uno fa finta di niente e dice, va bene, ma io l'ho messo insieme, ci metto la radice di meno 1, ci metto i e andiamo avanti così. Se vado alla velocità della luce ci metto c, che è di solito la lettera utilizzata per la velocità della luce. In questo nostro universo c è 300.000 km al secondo. In altri universi è diverso? Boh. Ci sono altri universi? Boh. Però c è una delle costanti fondamentali dell'universo, così come H, la costante di Planck, lo è, e la carica elettrica dell'elettrone, ce ne sono 3 o 4 di costanti fondamentali. Perché valgono proprio quel numero lì, nessuno lo sa. Ne avevamo discusso proprio forse il video prima, quando parlavamo della costante di Planck, che mette una scala sulla quantizzazione delle energie nel mondo microscopico. Qui ci mette una scala sulla massima velocità a cui si può andare. Poteva essere il doppio, poteva essere metà, probabilmente per il principio antropico, ma non si sa perché, ma comunque sia, è quella. Salutiamo anche Marco e Francesco Russo. Quindi questo è il mio quadrivettore posizione. In pratica mi dice tutto quello che io devo sapere di un certo punto. Devo sapere dove sta e a che tempo sta. Il fatto che poi ci si possa muovere solo in una direzione e solo a velocità pari o inferiore a quella della luce è un altro discorso, ma io potrei disegnare questo oggetto qui se potessi fare una cosa quadridimensionale e avere questi quattro punti. Il modulo del quadrivettore, di nuovo come abbiamo detto prima, vuol dire fare il quadrato di tutti questi, visto che idealmente nella quarta componente ci metto i radice di meno 1, mi viene fuori il segno meno, ma è solo S uguale a V per T messo dall'altra parte. Di nuovo, queste sono convenzioni spessissime, anzi di solito, anzi più avanti, in realtà io mostrerò la parte temporale, cioè questo oggetto qua per prima, e col segno può essere meno o più. L'importante è che insomma sono quattro, cioè il tempo da una parte, la parte vettoriale dall'altra, e i due sono separati da questo segno meno quando vado a fare il quadrato. Questo quindi quadrivettori ce ne sono a bizzeffe, cioè il quadrimpulso ad esempio, ossia un oggetto che racchiude in sé sia l'energia della mia particella che l'impulso della particella. L'impulso è la massa per la velocità, e quindi questo qui ha le tre componenti spaziali, cioè è la velocità con cui sto andando in macchina. Però per per far, di nuovo, per semplificare i conti, eccetera, eccetera, si vede che è meglio scrivere l'impulso, poi c'è un altro motivo che diremo tra pochissimo, scrivere l'impulso come massa per velocità. Se siamo a velocità galileiane è rilevante, tra pochissimo vedremo che se andiamo a velocità relativistiche non è per niente rilevante. Idem per l'energia. Ricordiamo che in realtà c'è un motivo per scrivere l'impulso e anche l'energia, è legato al teorema di Noether, che io cito sempre, semplissimo, ma se vi deve rimanere qualcosa di queste giornate passate insieme, ricordatevi che Amy Noether, la matematica, sancì quella che è la base della fisica moderna, ossia, di nuovo, a ogni simmetria del sistema è associata una quantità che si conserva. Siccome io ho una simmetria spaziale in x, y, z, ossia se io faccio l'esperimento qui, qui o qui, non cambia niente, si deve conservare una quantità che poi si vede essere proprio l'impulso, il prodotto di massa per velocità. Sempre Amy Noether dice, va bene, ma se c'è una simmetria temporale, cioè se io faccio il mio esperimento oggi, domani o dopodomani, non cambia niente e quindi si deve conservare una quantità che poi noi chiamiamo energia, ma che si declina in tanti modi differenti a seconda se stiamo nel caso relativo o no. Molte slide vengono da quei video là. È chiaro che sono concetti che richiedono un po' di tempo per essere approfonditi, adesso tocca solo parlarne di sfuggita, ma insomma c'è questo quadrimpulso che è legato alla conservazione dell'invarianza della fisica per trasformazioni temporali e per trasformazioni spaziali. C'è stato chi ha ipotizzato che la fisica cambiasse, le costanti della fisica cambiassero nel tempo, che gli albori dell'universo fossero differenti, però da fino a dove si riesce a vedere, cioè dal fondo cosmico a microonde, cioè 300.000 anni dopo il Big Bang ad oggi, non si riesce a vedere niente, cioè non è costante, non si vede che non è cambiato nulla. Il modulo del quadrimpulso si conserva pure lui, vedete che qua ho cambiato il segno meno, abbiate pazienza, e al quadrato meno l'impulso al quadrato è uguale a zero, è uguale a quello che io ho. E però è un invariante esattamente come la penna. In tre dimensioni la lunghezza di questo oggetto qua si conserva, in quattro dimensioni la lunghezza di questo oggetto qua con Pitagora con un meno davanti. Tra l'altro qua vedete che ho sbagliato, perché il meno ovviamente deve essere meno, meno e meno, perché il meno va davanti a tutto, oppure meno e poi è più tutti gli altri. Comunque sia, a parte gli errori di battitura, la parte spaziale e quella temporale devono essere legate tra loro da questo famigerato segno meno. Se uno poi va in questo concetto di quadrimpulso e così via, va a ipotizzare che il modulo, va a formalizzare il fatto che il modulo del quadrimpulso deve essere lo stesso, ossia che questo oggetto qui o il mio quadrivettore posizione deve essere questo qua sopra, dove sta? Eccolo qua, deve essere lo stesso indipendentemente dalle trasformazioni di Lorentz, ossia indipendentemente dalla velocità con cui io mi muovo, vengono fuori le trasformazioni di Lorentz. Quindi le trasformazioni di Lorentz vengono fuori da un concetto di simmetria, sempre Amy Noether, e di, se volete, di logica, di dire se io sto fermo o se io mi muovo, il modulo del quadrimpulso si deve conservare, che è l'analogo, quindi l'invarianza per trasformazioni di velocità è l'analogo dell'invarianza per rotazioni, traslazioni o traslazioni spaziali o temporali. Se io ipotizzo che questo oggetto qui, come è naturale sia, si deve conservare, se io lo vedo da fermo o se lo vedo mentre lui si muove e io mi muovo, tanto che appunto è relativo, faccio tutti i conti che non sono banalissimi e vengono fuori queste trasformazioni di Lorentz, in cui compare la velocità tra i due sistemi di riferimento e in cui se io vedo l'oggetto che si muove con una velocità v, anche lui vede me muoversi con quella velocità v, compare la velocità della luce al denominatore e in pratica, per semplicità, di solito si dice vabbè, lui si muove lungo l'asse delle x, gli altri due sono invariati, quello che cambia sono le coordinate spaziali e quelle temporali. E quello poi è quello che porta a dire la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. Questa qui è la velocità in percentuale della velocità della luce. Gamma è quello che viene chiamato fattore di Lorentz, cioè 1 su la radice quadrata, questo oggetto qua. Può essere grande quanto volete, perché quando arrivate a C, questo qui fa C su C, fa 1, 1 meno 1 fa infinito, appunto, quando arrivate a C vi viene infinito. Infatti, se andate a fare il grafico del gamma di Lorentz, vi viene questa curva che in pratica fino al 40% della velocità della luce uno può anche dire vabbè, ma chi se ne frega, cioè è praticamente trascurabile la correzione, ancora di più se stiamo al velocità galileiane. Quindi è chiaro che queste cose si potevano osservare solo col progresso della scienza, quando si riusciva o a osservare raggi cosmici o a generare oggetti prossimi alla velocità della luce. Ma basta anche il 40 e il 50, sono misure che si fanno, però diventano macroscopici solo via via che si avvicina all'asintoto verticale, in cui questo oggetto qui appunto diventa infinito. Il grafico ovviamente è finito, e quindi vedete che qui c'è questo inezia qua, ma già c'è un fattore 10. Per fare anche lì si fa il calcolo della contrazione delle lunghezze e della dilatazione dei tempi, e bisogna stare attenti perché è un attimo e vi viene il contrario, perché ci si sbaglia su chi guarda che cosa rispetto a chi. Ma insomma, formule a parte, se io osservo un oggetto che si muove a velocità non trascurabili rispetto a quella della luce, lui mi sembra muoversi più lentamente rispetto a me, ma vale anche il viceversa. E lo vedo un po' schiacciato, lo vedo dimagrito, e viceversa lui vede anche me dimagrito. Tutto questo va ripetuto un'altra volta, è una conseguenza delle trasformazioni di Lorentz, che sono una conseguenza di una semplice considerazione di simmetria. Il mio modulo quadro, la mia lunghezza nello spazio-tempo, la mia distanza nello spazio-tempo deve essere invariante, deve essere la stessa se io sto fermo, indipendentemente dalla velocità con cui io mi muovo. E salutiamo anche a Gissalo, Roberto Maddalena, che vedeva la ricerca della nebulosa di Nord America. Ecco, e poi c'è David Casci che dice buongiorno a tutti i tachionauti, perché ovviamente quando uno gioca con le equazioni dice va bene, ma io posso metterci, eccolo qua, posso metterci oggetti che vanno più veloci della luce, è come se andasse indietro nel tempo. Sì, ma è solo cose che io metto dentro le equazioni. Le equazioni descrivono la fisica fa quello che gli pare, e io trovo una matematica che mi descrive, grazie al cielo, fino adesso, la fisica che faccio. Posso anche usare equazioni in maniera non fisica, e questi sono i tachioni, fino adesso non si sono osservati. Le antiparticelle possono essere scritte, ma solo formalmente, come particelle che vanno indietro nel tempo, ma non è che vanno indietro nel tempo. Un po' stava in Tenet di Nolan, che quello parte da quell'ipotesi lì e poi sviluppa il suo film. Quello, a differenza, a mio modestissimo parere, di Interstellar, è un film che ha un'ipotesi completamente fatta scientifica, ma poi va avanti fino all'infinito. E poi c'è la domanda, appunto, sì, taikonauti a tachionauti, perché taiko sono gli astronauti cinesi. Poi c'è la domanda di Agistallo, per via vanno all'infinito, non significa che la teoria in questa ipotesi fallisce? No, la teoria non fallisce, perché la teoria mi dice esattamente che succede se io vado a C. Mi dice che posso andare a C solo se la mia massa è nulla. Se io ho una massa nulla, io sono costretto ad andare a C e non posso fare nient'altro. Se la mia massa non è nulla, va bene, ci puoi provare, la teoria ti dice, e lo vedremo più avanti. Provaci, accelera e vedrai che ti servirà un'energia infinita per arrivarci, e qui non ci arriverai mai. Quindi non c'è nessun fallimento della teoria, o comunque non c'è nessun infinito che comunque compare nella relatività generale, che però oggi direi che non è il caso di toccare, siamo già a 20 minuti. Tanto più che la teoria poi si vede, ad esempio il muone, questa è la dilatazione dei tempi, il muone dei raggi cosmici è un elettrone pesante, viene prodotto nelle interazioni nell'atmosfera, lui, dove sta il numero? Eccolo qua, lui appunto arrivano i protoni dallo spazio, c'è un urto con l'atmosfera, con i gas dell'alta atmosfera, produce tutta una serie di particelle, tra cui il famigerato muone. Lui, se fosse prodotto fermo, anzi lui nel suo sistema di riferimento sa che vivrà 2 microsecondi, e dopo 2 microsecondi decadrà in un neutrino muonico e poi un elettrone e un antineutrino elettronico, produrrà l'elettrone e quello arriva giù. Però io i muoni li vedo arrivare a terra. Se lui morisse anche nel mio sistema di riferimento dopo 2 microsecondi, alla velocità praticamente quella della luce, questo è preso da Wikipedia, vivrebbe per 400 metri. Ma noi sappiamo che l'atmosfera, le interazioni avvengono nell'alta atmosfera, anche diciamo una che è avvenuta anche bassa, 50 km, quello minimo fa 50 km, ma io i muoni li vedo anche che escono dalla Terra, quindi hanno fatto più di 12.000 km perché mi vengono da sotto, perché stanno a velocità relativistiche, ritorniamo qua, hanno nel mio sistema di riferimento lui si sta muovendo a velocità molto prossima a quella della luce e vive 10, 100, 1000 volte, anche un milione di volte di più di quello di quanto viverebbe nel suo sistema di riferimento. O meglio, di nuovo, lui nel suo sistema di riferimento ha la sua vita e
attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici. Ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
Quella che è 2 microsecondi. Io nel mio sistema di riferimento la mia vita è quella che sarà, diciamo, dell'ordine delle scala tra le decine d'anni e il secolo. Se vado sull'astronave io la mia vita è quella. Da lontano mi sembra che chi sta appunto sull'astronave o chi mi guarda sull'astronave, la relativistica mi sembra che io vivo molto più a lungo, ma semplicemente perché mi muovo più velocemente. E quindi questa dilatazione dei tempi si è osservata e si misura. Se però uno vuole andare a calcolare l'invarianza, appunto la si vede scrivendo la formula dell'energia invariante, che è essenzialmente il modulo quadro, e anzi, cos'è? E quadro meno P quadro C quadro, ossia il modulo del quadrimpulso, è proprio la massa a riposo. Ora c'è da dire, è questa che è indicata con M0, e se non c'è impulso, è uguale a MC quadro, che è la formula forse più conosciuta della fisica, di tutta la fisica, è uguale a MC quadro, viene di nuovo perché la mia, quanto vale appunto E quadro meno PC quadro, quanto vale il modulo del mio quadrimpulso, questo oggetto qui che vi dicevo che si conserva, quant'è? È lo stesso per tutti i sistemi di riferimento, è proprio la massa di riposo. Si dimostra, si fanno tutti i conti, ma se volete, che altro può essere se non la massa che io sento nel mio sistema di riferimento? No, chiede VR se la massa non cambia. Sì, la massa cambia, come? La massa, ossia, anche qua c'è una sottigliezza. La massa a riposo non cambia. Una cosa che sembra essere la massa, vista da fuori, si sembra aumentare, tanto più che lo vediamo tra pochissimo, devia, viene deflesso con molta più inerzia, è molto più restio a farsi muovere. In realtà, se uno va a leggere i libri recenti, dicono vabbè, ma la massa inerziale, la massa relativistica, sono concetti oramai che si usano da tutte le parti, ma in realtà non è esattissimo, cioè non è che lui, cioè è a tutti gli effetti è lui che è più pesante, ma non è che c'ha più massa. È che se in un sistema, se interagisce con un sistema di riferimento più in cui lui si muove con una certa velocità, si comporta come se avesse più massa. Poi la differenza è semantica, però c'è questa leggera, anche se io metto i nuclei insieme, la massa diminuisce perché faccio i legami, quindi si comporta come se fossero più leggeri. Però di nuovo dipende dalla semantica e dal sistema di riferimento. Usando i vecchi termini, M0 è la massa a riposo, è la massa del muone nel suo sistema di riferimento se lo produco fermo. Se lo accelero, la massa aumenta. E appunto l'invariante è proprio M0C quadro, oppure se volete l'energia di un mio oggetto che si muove a qualunque impulso e che ha una sua massa, è questo oggetto qua. P quadro, C quadro, l'impulso M per V più M0 C alla quarta. È al quadrato, tra l'altro. Il fatto che sia al quadrato vuol dire che se voi volete calcolare l'energia dovete fare la radice quadrata. Uno dice va bene, ma che mi frega? Ed è quello che però quando andate a farlo nella meccanica quantistica vi crea problemi, perché la radice quadrata non è una cosa bella, se volete, anche perché poi quando fate la radice quadrata viene più o meno, ed è quella che ha fatto poi dire a Dirac no, sta cosa non mi piace, come faccio? La descrivo in termini dei commutatori, ossia delle matrici, e mi viene fuori comunque il più o meno perché vengono fuori i positroni di elettroni, ma tutto sta qua dentro, cioè nel fatto che poi è una relazione al quadrato, perché state facendo un modulo e viene la radice quadrata. Di nuovo, vale la pena di ripetere un'altra volta, non mi picchiate, la fisica fa quello che gli pare. Noi con questa matematica cerchiamo di capire, sulla base di considerazioni di simmetria, di invarianza e così via, di scrivere una matematica che descrive quello che fa la fisica. Funziona, però appunto se ci vado a mettere i tachioni non serve a niente, o almeno per il momento non serve a niente. Però questa descrizione qui funzionano egregiamente. Quando Dirac si trova con la radice quadrata, dice come faccio? Troviamo un'altra descrizione dell'energia, se un oggetto invariante per transazioni temporali, ed ecco di qua che ti ha creato l'antimateria. Saluto anche Raffaele Gira e Rax. Dunque, questa Rax ti rispondo in fondo perché è un po' complicata come domanda. Ed eccola qua. Questa è l'energia di... in realtà questa... sì, è l'energia di una particella che ha una sua massa a riposo e che si sta muovendo nel mio sistema di riferimento a una certa velocità. La velocità è V e la mia energia, ovviamente qua, vabbè, qui è sempre gamma, ma insomma va a crescere via via che la mia velocità si avvicina alla velocità della luce. Di nuovo, non è l'energia, in realtà la mia energia è sbagliata, è quello che io, un altro osservatore osserva di me visto da lontano quando mi vede muovermi alla velocità della luce. La mia energia, la mia massa e tutto cresce, ma cresce per... di panza, cresce, è costante, nel mio sistema di riferimento e nulla cambia. È solo quando io voglio accelerare rispetto a un altro sistema di riferimento, o se io mi sto già muovendomi a una certa velocità V, se dall'altro sistema di riferimento mi osservano con un'energia maggiore. E di nuovo questo meno che viene dalle trasformazioni di Lorentz, che di nuovo viene dal semplice fatto che questo affare qua deve ruotare e deve essere della stessa lunghezza quando lo ruoto, mi viene fuori questo oggetto qua. Di nuovo C può essere un qualunque numero, potrebbe essere anche 70 milioni di chilometri al secondo, ma è 300.000 chilometri al secondo. Stacce è un numero che servirà per farci esistere nell'universo, però è un numero che insomma per la fantascienza e per le astronavi per eccetera eccetera è parecchio seccante, ma non ci si riesce, non se ne esce vivi da qua. Comunque sì, l'energia cresce, questa appunto è quella impropriamente chiamata come massa a riposo. C'è da dire che il fattore di Lorentz, che qui dipende dalla velocità, se io sto in un campo gravitazionale, al posto della velocità ci metto l'equivalente gravitazionale della velocità, che è 2gm su r, che i più smaliziati riconosceranno essere parente del raggio di Schwarzschild degli elettroni. Infatti quando questo oggetto qui vale 1, cioè se dal raggio di Schwarzschild vi ritrovate altri infiniti, anche qua vi potremmo dire che la teoria non vale. In realtà non è che non vale, la teoria descrive certe cose, dobbiamo capire cosa è che ci sta descrivendo la matematica. Il punto è sempre se la matematica che io ho descrive quello che sto facendo. Galileo andava benissimo con un mezzo mv quadro, descrive tutto, però per velocità basse, poi per velocità alte non vale più. Comunque, ritorniamo a relatività speciale, che già stiamo a 29 minuti, l'energia cresce. Appunto, in generale, i libri moderni dicono, guardate, è meglio se uno appunto parla di impulso, di quadri impulso e di impulso relativistico, la parte dell'impulso P è m per v, che è quella classica di Galileo, e poi c'è sempre questo famigerato fattore gamma 1 su radice e così via. L'impulso cresce anche quello, e anche quello vuol dire che più io sto accelerando rispetto al mio universo, rispetto alle stelle, maggiore è la mia, il mio impulso, maggiore è l'energia che mi serve per accelerarmi. Infatti l'impulso si deve conservare a tutti i costi. Se ricordate, c'è anche il video su cos'è la forza. La forza non è massa per accelerazione, ma la forza è variazione di impulso, sempre per m in eter, e quello che si conserva appunto è l'impulso. La forza non è, si può essere vignoli, ma insomma è importante sottolineare che non è m per a, ma è la variazione di impulso. Io spendo energia, esercito una forza e ho una variazione di impulso. Sono due termini. Quando scrivo m per a è quando suppongo che la velocità del mio oggetto è costante. Questo non è vero in tanti casi, ma i due casi più eclatanti sono i missili, i razzi, perché nel razzo io sto espellendo massa per accelerare il mio razzo, e quindi devo metterci anche la derivata della massa. E poi c'è la parte costante. E di nuovo, quando è che non è costante la massa? Se considero la massa come relativistica, o comunque se considero l'impulso relativistico, devo fare la derivata del prodotto m per v. E buona fortuna, perché questo è, cioè se uno si mette di santa pazienza, anzi questa è l'equazione anche più semplice che si riesce a scrivere. In realtà c'è la quadriforza, le quadriaccelerazioni, comunque si è andata a fare la derivata di p, compare il fattore gamma e dovete derivare m per gamma da una parte e la derivata di u, che in questo caso è la velocità, dall'altra parte. E fondamentalmente vengono due termini, storicamente venivano associati alla massa trasversale longitudinale, ma insomma il punto essenziale è che le cose si complicano moltissimo. Ma soprattutto il punto essenziale è che se voi volete avere una variazione di impulso, dovete esercitare una forza che va bene, ma la variazione di impulso, il vostro impulso aumenta sempre di più, diventando infinito, perché qui c'è gamma, e quindi dovete esercitare una forza sempre maggiore se volete andare a crescere, ad accrescere il vostro impulso. E non ci sono santi qui, è una questione proprio neanche di relatività, sì, dovete metterci le formule di Lorentz, ma in pratica è, in soldoni si traduce nel fatto: più io vado veloce, più io sono apparentemente pesante. Più io sono apparentemente pesante, più devo esercitare una forza maggiore per accelerare. A parità di forza che io posso avere, accelero sempre di meno, perché la mia massa è sempre più grande. È come dire, io ho il mio dito che spinge la forza, che esercita la forza, e in un caso è sulla macchinetta, e la macchinetta poi diventa la macchina dei bambini, poi diventa l'utilitario e poi diventa il tir. Via via che aumento, qui sto andando al tir e quindi non posso più accelerare. Tanto più che poi la forza che io sto espellendo, se sono un razzo, è il carburante che mi sto portando appresso. E già nel caso classico, 9 decimi della massa è quella che butto via per accelerarmi. Lì è un'altra fetente equazione che è quella di Tsiolkovsky, ma di nuovo quello è quello. Cioè, voi dovete buttare via la vostra massa perché via via che andate avanti e quindi siete molto inefficienti. Tanto per dare un altro esempio, poi andiamo un attimo alle domande, perché siamo già oltre i 30 minuti. Pamela, che è uno spettrometro magnetico che abbiamo lanciato nel 2006 su un satellite russo Resurs, è stato operativo per quasi 10 anni, ha un magnete al suo interno. Il magnete serve per deflettere le particelle, quindi qui avete elettroni, positroni e protoni che entrano. Questo è lo schema del rivelatore. Qui ci sono i rivelatori che vedono dove è passata la particella, i rivelatori che vedono come viene curvata la particella e poi l'interazione. Quello che premeva farmi vedere è che in un campo magnetico tutte le particelle vengono curvate, gli elettroni e i positroni, vedete la curvatura è opposta perché il segno della carica è differente, ma il raggio di curvatura di nuovo dipende dall'impulso. È un altro modo per vedere come la forza esercitata dal magnete, che è costante perché è un magnete permanente, mezzo tesla, 0,46 tesla, e si comporta in maniera differente a via via che aumenta l'impulso. Nel caso degli elettroni, appunto, quello che conta è l'impulso relativistico, maggiore è l'energia dell'elettrone, minore è la curvatura, perché a parità di forza io riesco a defletterlo sempre di meno. Tanto più che se questi qui sono elettroni di bassa energia, 100 MeV, se vado a prendere un protone di 36 GeV, vedete che è dritto. In realtà non è dritto, c'è una minima curvatura che poi gli algoritmi di fitting dei colleghi di Firenze che calcolano quant'è questa minima curvatura che non si vede sullo schermo, viene fuori che è 36 gigavolt, ossia quasi 100 volt, una trentina di volte superiore a quella degli elettroni. Qui si vede e qui viene dritta per dritta, appunto perché la curvatura è sempre minore. Lo stesso vale per i sincrotroni di ADA e delle collisioni materia-antimateria che vengono da Dirac, che viene dalla radice quadrata di quel modulo del quadrivettore. Di nuovo, il sincrotrone è un oggetto in cui io aumento il campo magnetico, in questo caso il magnete è permanente, aumento il campo magnetico via via che accelerano le particelle. Sono costretto, perché qui è il raggio di curvatura che è fissato, visto che il raggio di curvatura è fissato, sono costretto ad aumentare il campo magnetico aumentando l'energia delle particelle. Però poi arrivo, ecco, quella era il primo, poi c'era Adone, poi Daphne, però poi arrivo che sono limitato da quanto riesco a far potenti i magneti. Siamo a qualche tesla e quindi, dato un edificio come quello di Daphne, il laboratorio di Frascati, vengono questi oggetti qua. Quindi in sostanza, in soldoni, alla velocità della luce non ci si può arrivare, perché più aumentate la vostra velocità, più aumenta, visto da fuori, la vostra massa, più è l'energia che dovete spendere per accelerare, e da lì non si scappa. Vediamo un po', c'era una domanda qui, però avete risposto anche nei commenti. Però allora, questa cosa della velocità della luce, proprio non la capisco. Se è stata misurata, lo strumento che ha fatto la misurata la velocità della luce. Uno può misurare la velocità della luce da fermo, nel senso che uno può misurare quant'è la, non è che la rincorri, ci sono tante tecniche, dalle tecniche astronomiche con le eclissi delle lune di Giove, queste sono storiche, hanno citato anche la rota di Fizeau. Io posso misurare il tempo di transito, ad esempio immagina che ho, lo possiamo fare un video su questo, io ho un laser, ho uno specchio, sparo con il laser, so esattamente l'istante in cui sparo con il laser perché c'è un'elettronica che dice quando ho premuto il pulsante, il laser arriva fino a un certo punto, viene riflesso, ritorna sul mio rivelatore, o se volete arriva anche al rivelatore lì, è lo stesso, e io posso misurare il tempo di transizione tra il tempo di arrivo e quello di partenza, e quindi quando c'è un orologio, una serie di elettronica che mi misura questa cosa qua. Anche lì ci sono infinite sottigliezze, per cui non è così banale, nel senso che se io faccio la misura tra due distanze, in realtà sto misurando il tempo di transito tra x1 e x2, che non è proprio la stessa cosa. Se volete far ritornare il fascio di luce al punto di partenza, allora ci mettete lo specchio, però in quel caso appunto sono due vettori di velocità che sono costanti, eccetera eccetera. Ci sono varie sottigliezze, c'è anche un bel video, non mi ricordo se era di Veritasium o no, che dice proprio questo, guardate, in maniera un po' catchy, no? Perché un minimo bisogna fare dei video catchy, guardate che la velocità della luce in quanto tale non è che la potete misurare se volete, perché non gli potete correre appresso. Sono tutta una serie di trucchi legittimi, cioè voglio dire, è quella 300.000, anzi 200.099, eccetera, eccetera, e non si scappa. E quella lì è misurata, però c'è una sottigliezza dietro che appunto, che poi tra l'altro le sottigliezze che ci hanno fatto portare a eliminare l'etere pre-einsteiniano. L'universo è un fluido non newtoniano. Questa è un'altra cosa pazzesca, che ci sono degli articoli che dicono che l'universo si comporta come un fluido non newtoniano. È un modo di vedere le cose, va visto in dettaglio, è interessante questa cosa qua, bisognerebbe riprendere l'articolo e farci un video. Poi farci un video, in realtà uno lo commenta, però ci sono degli articoli che lo trattano in quella maniera lì, però alla fine sono equivalenti alla trattazione della relatività generale speciale, in un caso più semplice perché non si è andati a svilupparla troppo in avanti. Il punto è sempre questo, e spesso è una questione di semantica, di come noi ci immaginiamo le cose, cioè a dire va bene, ma per me è la massa che aumenta e quindi c'è una massa relativistica e una massa di riposo, o è il quadrimpulso che aumenta con Lorentz e quindi, pur conservandosi il momento, il modulo del quadrimpulso aumenta la parte spaziale. Sono sottigliezze semantiche per noi, come uno se la immagina. Poi c'è FG che dice: in un testo di relatività generale la quantizzazione dell'energia direttamente dall'equazione della trasformazione di Lorentz è uguale a HF. Questo è interessante. Se puoi metterlo nei commenti o qui o dopo, cioè nei commenti una volta che il video è chiuso, si potrebbe andarlo a cercare. Non sapevo che si potesse fare così, perché in generale appunto Planck l'aveva fatto dallo spettro di corpo nero e dalla meccanica statistica. Se viene fuori da Lorentz è divertente, se effettivamente si merita assolutamente un video. C'è una branca della fisica che si occupa delle ipotesi supernumerarie, viene scartata a priori. No, scartata a priori no. Il punto è che se tu andassi più veloce della luce violeresti la causalità. E ammazzo mio nonno, eccetera, eccetera. Quindi è un principio di filosofico, se volete, o di raziocinio. Io non posso andare più veloce della luce perché altrimenti emetto un fascio di luce e arrivo lì prima che quella è stata emessa, insomma, tutta una serie di paradossi. Il tachione non è stato mai trovato, cioè, ma di nuovo, il tachione non è che c'è, è stato ipotizzato, dice, ah, se fosse una cosa che va più veloce della luce, allora lui sarebbe costretto a muoversi indietro nel tempo, perché quello mi dicono le equazioni. Però, di nuovo, una cosa che va indietro nel tempo non violerebbe la causalità. Se volete, c'è chi poi elabora questa cosa qua dicendo, va bene, ma se io mi muovo a velocità relativistiche, non c in mezzi, vedo che tutto il resto si muove più lentamente. Va bene, quindi, vabbè, scorre più lentamente. Ci sono tanti libri di fantascienza che usano questo trucco come trucco narrativo, anche con bei bei risultati. Io cito sempre 2001 Nights. Se fossi un fotone, se andassi alla velocità della luce, ora il fotone non è che può percepire niente, perché non ci sono i sensori della Star Trek. Il fotone, se percepisce, perché è urtato contro un'altra particella. Però idealmente uno può immaginare che per lui l'universo è congelato. Cioè lui quando viene emesso e quando viene assorbito e interagito, per lui non è successo nulla, perché tutto quello che è fuori è assolutamente congelato. E quindi se uno poi lo porta oltre, dice va bene, ma se io andassi più veloce della luce è come se l'universo stesse andando indietro nel tempo. E quindi, visto che le antiparticelle, se volete, no, anche qua, le antiparticelle hanno carica opposta, però è come dire che in realtà hanno la stessa carica ma si muovono indietro nel tempo. Non è che si stanno muovendo indietro nel tempo, però è come se. E quindi, se volete, uno potrebbe immaginare l'antimateria come un oggetto in cui l'universo sta, se potesse percepirlo, stesse andando indietro nel tempo. Non è così. Tenet di Nolan prende quella come idea, dice: io ti inverto il vettore temporale e tu vai indietro nel tempo, però non è che zompi indietro nel tempo, viaggi a tempi negativi. Il punto essenziale è che anche là, essenziale, uno dei punti è che il tempo non è uno lo mette nelle quattro coordinate, fa le trasformazioni di Lorentz e visto tutti felici e contenti, ma mentre io qui posso andare indietro su x, y e z, non lo posso fare su t. Il tempo è una cosa completamente differente che fa, è ancora, cioè, completamente misterioso perché si comporta in quella maniera là. Quindi ci sono branche della fisica per rispondere a VR che studiano queste cose qui, ma di nuovo sono dal punto di vista teorico, e poi dopodiché devi dire sì, va bene, tutto bellissimo, ma come faccio la misura? Che è un po' l'obiezione che si fa a quando si studiano le stringhe o la quantum gravity. Se io non riesco ad avere delle misure sperimentali che possano falsificare o provare queste ipotesi, poi non si riesce ad andare oltre. Direi che oggi, tra domande e tutto, abbiamo sforato ampiamente la mezz'ora, siamo a 43 minuti, grazie a tutti. Se avete altre domande mettetele giù nei commenti, perché poi sono ottimi spunti anche per i video. Questa qui, per esempio, della quantizzazione la devo assolutamente andare a recuperare, FG. Grazie a tutti, buon fine settimana, ciao!
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati, e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.